Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere tra di loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Ci viene incontro la parola di San Paolo nella lettera di Efesini, che ci dice stasera: fratelli, vigilate attentamente sulla vostra condotta, comportandovi non da stolti, ma da uomini saggi, cioè da uomini che sanno penetrare la verità che è nella storia, la sanno riconoscere e sanno lasciar trasformare la propria vita in ordine a questa verità, a questa sapienza. Perché questo? Perché noi abbiamo largamente sperimentato che il nostro modo di pensare, le nostre quattro logiche che abbiamo a disposizione, ci aiutano fino a un certo punto. Oltretanto non possiamo. Allora, oggi la Chiesa ti direbbe con le parole che la parola abbiamo ascoltato: perché sei venuto? Che cosa speri? Che cosa dovrebbe accadere stasera? Che cosa ti ha mosso dai tuoi giorni qualsiasi per venire qua? Solo per ascoltare una parola? Solo per provare, non so, l'emozione di una persona, di una emozione più... Perché? Che cosa? Qual è l'oggetto della tua speranza? Allora, la Chiesa ti dice: guarda, con il libro dei Proverbi, la sapienza si è costruita una casa, ha intagliato le sue sette colonne, ha mandato le sue ancelle a proclamare sui punti più alti della città chi è esperto a porre qui. Tu sei inesperto. Allora la parola ti dice: vieni, sei inesperto. Chi è esperto di che? Sai cosa vuol dire esperto? Uno che non ha esperienza. Chi non riesce a mettere insieme la conoscenza con la vita, di questo sei. Perché qualche cosa la sai pure, ma non sai come entra nella vita. La fede un po' la conosci, ma che cosa ha da dire la tua esistenza? Forse non lo sai. Allora dice la parola di Dio, la Chiesa oggi ti dice: guarda, che la sapienza si è creata un luogo perché tu la possa incontrare e dall'inesperienza possa diventare un uomo saggio, cioè un uomo che non solo conosce le cose, ma addirittura possiede la sapienza. Beh, secondo passaggio, quale sapienza? La scienza delle cose del mondo? Non ci incontreremo in chiesa, ci incontreremo all'università. Quale sapienza? Quella sapienza che viene da Dio, che contempla Dio, lo conosce e te lo regala, che guarda Dio faccia a faccia e te lo mostra, perché anche tu dal paganesimo e dalle cose del mondo possa capire qual è il progetto del creatore e dell'ordinatore dell'universo. Allora capisci che è una sapienza che non ti chiede di imparare molte cose, ma di contemplare una presenza. Come la chiamiamo noi questa sapienza, anche il libro della sapienza ne parla? Questa sapienza
appartiene a Dio, è di Dio, è Dio.
Ebbe San Giovanni nel suo Vangelo, in principio era il Verbo, cioè la conoscenza di Dio. E il Verbo era presso Dio perché lo vedeva, e il Verbo era Dio, come Dio, dunque Dio. E questo Verbo è venuto ad abitare in mezzo a noi, si è creato uno spazio dentro la nostra vita e ha parlato il nostro linguaggio, così che noi ascoltando lo potessimo comprendere. Noi andiamo a vedere cosa dice questo Verbo alla nostra vita. Dice, guarda, che la sapienza di cui ti sei nutrito finora non è sufficiente, te ne sei accorto. Il pane che hanno mangiato i vostri padri, Gesù si riferisce alla Torah, per gli ebrei, no? Quel pane che discendeva dal cielo, ti ha nutrito, ma fino a un certo punto. Ma perché le sapienze del mondo forse non ti hanno nutrito fino a un certo punto? Ma i problemi che hai sentito fino adesso, la sapienza popolare e tutte le altre cose di cui hai riempito la tua vita, non ti hanno detto fino a un certo punto, poi davanti alle cose importanti dell'esistenza, queste parole, che cosa ti hanno detto? Fin dove sei arrivato? Hai conosciuto, ma ti senti ancora solo. Hai saputo delle cose, ma ti senti ancora schiacciato. Bene, allora dice, bene, io non voglio darti più una conoscenza, voglio darti il mio modo di relazionarmi col Padre, in modo che qualsiasi cosa accada, anche tu possa prettamente e autenticamente relazionarti con Dio. Come faccio a fare questo? Tu diresti, no? Come facciamo noi a fare questo? Perché tu fai i prodigi, fai le magie, fai tutto, ma noi che facciamo? Come si fa? Come si può parlare con Dio così? Come si può, attenzione, possedere Dio? Si può forse possedere Dio? Che dici? Si può possedere Dio? Non sai che dire? È meglio che stai zitto, perché se dici di no, avremo resta a casa, capisci? Chiaro, si può possedere Dio? Ti faccio una domanda ancora più interessante. Si può essere come Dio? Stai zitto anche qua. Sì, te lo dico perché tu dici no, Dio no. Ah no? E allora che passeggiata si fa per il Verbo venendo nella storia? Si è preso la tua natura umana per darti la sua natura divina e tu hai detto, ma chi ha detto, la natura divina, a me, ma io non posso, ma io non ce la faccio, ma io non sono detto, grazie, e lo sapevo, sono io, lo so che non sei degno, no? Lo so benissimo che non sei degno, ma io voglio abitare dentro la tua. Come si fa? Mangia di me, mangia la mia carne, la mia natura umana, quella che io ho preso dimenticando le prerogative della tua divina, mangia, e io ti infetterò, e io ti riscatterò, e io ti comprerò totalmente. Io posso fare questo, tu no, io lo posso fare, dice Dio. Dunque, mangia di me, lascia che io entri, penetri nelle fibre della tua esistenza, e le cambi tutte possano somigliare alla natura divina, motivo per il quale, solo motivo per il quale il Verbo si è incarnato. Perché se il Verbo non avesse voluto darci la natura divina del Padre, non si sarebbe incarnato, sarebbe apparso, avrebbe fatto un po' di, no? I prodigi se ne sarebbe andato, chi è con me, con me, io non è con me, sa fare i suoi. Invece lui è morto perché la sua natura umana conoscesse come la nostra lo sconcerto della morte, potesse lasciarci il seme della speranza della vita eterna. E la vita eterna, caro mio, non è le verdi prati di mani crudi. La vita eterna non è un luogo dove facciamo un balletto tutti i giorni. La vita eterna è la vita divina. La vita divina, beh, ora tu mi dirai, come faccio io ad assumere la vita divina? Come faccio? Che cosa mi aiuterà? Che cosa mi abiliterà ad avere questa vita divina? Prima di tutto, una chiamata che è nel battesimo. Tu sei stato già invitato. Adesso il Signore ti chiama, come nel banchetto, no? Andate a chiamare quelli che sono invitati. Tu sei stato invitato nel battesimo, adesso sei chiamato. ti sei avvicinato, che cosa fa Dio per te in questo luogo? Ti nutre con la carne del suo figlio nell'Eucaristia. Te ne vuoi accorgere? No. Ma questa presenza dell'Eucaristia può cominciare a farti conoscere chi è Dio e che cosa vuole da te, come vuole vivere in te, attraverso il dono dello Spirito. È Dio che parla, e parla nello Spirito. E tu te ne accorgi perché? Perché nel battesimo sei stato abilitato a captare il dono dello Spirito, se vuoi capire. Sei stato abilitato a comprendere ciò che lo Spirito vuole dire. Infatti dice San Paolo che lo Spirito prima gemeva dentro di noi con gente inesprimibile, non sapevamo, allora facevamo degli idoli, facevamo le danze, facevamo un sacco di roba pagana. Quando invece il battesimo ci ha fatto conoscere la voce dello Spirito, allora costui, questo Spirito che dice dentro di noi, Abba, Padre, cioè, gli idoli da una parte, i desideri attivi dall'altra, e tu che sei la mia vita, che sei il compimento dei miei desideri, che sei ogni bene per me, io finalmente ti conosco e ti tratto per grazia tua, ti posso trattare alla pari, come farebbe un figlio col padre, con rispetto ma con confidenza, aperto a te perché so che tu sei aperto a me, io posso sperare da te ogni cosa che sia in te. Allora, noi ci siamo avvicinati con fiducia e abbiamo detto, bene, questo succederà, e infatti tu sei venuto per questo, se non lo sapete, sei venuto per essere trasformato anche tu, come il Padre e il Dio sono trasformati in corpo e sangue di Cristo, anche tu che sei materia, sarai trasformato in figlio di Dio, qua quando assumerai l'Eucaristia, chiaro no? Allora, altra domanda che sicuramente porti nel cuore, ma io come faccio poi a portarmi dietro questa presenza? Come faccio a non tradirla, a non svenderla con i compromessi del mondo? Come faccio a tornare a casa a rivedere le facce che ho lasciato prima di mia messa e mantenere questa speranza che tu sarai con me sempre? Allora dice San Paolo in questa lettera agli Efesini, dice, intrattenetevi a vicenda con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e leggendo al Signore con tutto il cuore. Sapete che dice San Paolo? Dice padre di Dio donne insieme e cantate, no? Dice, istruitevi con la sapienza che io ho riversato le sangue, dice Dio. Conoscetevi e pregate, come lo rimango di oggi. Dai, è ora. È il momento che tu ti avvicini. Se non capisci, chiedi. Se non capisci, chiedi alla Chiesa, ma avvicinati. E come si fa a comprendere questa potenza che è della Sacra Scrittura? Attraverso la preghiera incessante. Dimmi, secondo te è possibile pregare incessantemente? Non rispondere neanche stavolta, lo dico io. È possibile, perché lo Spirito prega incessantemente. Sai cosa manca tutto questo? Una cosa sola, che tu ci creda, che credendoci lo desideri, che desiderando lo apri. Chi farà questo? Io lo farò. Ma a te riesco a dire, sì, io non conosco l'uomo, figuriamoci, non conosco Dio, ma si faccia di me secondo la tua parola, e allora io sarò fecondato, e allora io riconcepirò il Verbo Eterno, lo ripartorirò in questa generazione, allora sarà credibile agli occhi e alle orecchie di tutti, che tu ci hai amati, non ci hai consegnato alla morte, ma ci hai liberati dalla paura dell'Eterno, ci hai resi uomini veri, donne forti, ci hai reso persone autentiche, proprio quello, in questo mondo, perché sta mancando. Credi a questa parola, di intimamente il tuo amen, nell'altare privato della tua interiorità, di il tuo amen, come al battesimo qualcuno l'ha detto per te, e vedrai accadere ogni cosa buona da parte di Dio. Siamo dato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, da sempre tu ci chiami a partecipare a questo banchetto,
in cui tutta la tua vita divina si riversa nella povertà e nell'umiltà della nostra natura umana. Impedisci al nostro orgoglio di contrastare questo progetto di grandità e di bontà. Mettici nelle condizioni di riceverti, di avere in noi la tua stessa vita. Ricorda al nostro cuore perché ci hai chiamati all'esistenza e qual è la nostra vocazione in questo tempo. Per questo ti preghiamo.
Ascolta, Signore.
Preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Paghiamo lo scopo di tanto tempo, di fede lassa e stanca, di compromessi e di paradossi, ma tu sempre hai conservato nel cuore della tua sposa la fede autentica, la fede dei martiri, dei confessori, delle vergini. Vedi a tuo Padre Santo di far rinascere la Chiesa. Su questa promessa che tu oggi fai, su questo altare nel quale noi celebriamo la passione e morte e resurrezione del tuo figlio, questo tu prega. Padre Santo e misericordioso, gli uomini vagano schiacciati dalle logiche avanzate di questo tempo, credono di essere più liberi, si trovano schiacciati e in difficoltà in molte occasioni. Noi non abbiamo saputo servirli, non abbiamo saputo accoglierli né incontrarli. Dona a noi la forza di chiedere perdono a chi non abbiamo rialzato. Dona a loro la fiducia di poter ricominciare a camminare. Per questo ti prego.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, abbiamo incontrato nel nostro cammino uomini schiacciati dal male, dalla malattia, dalla paura, dalle vicissitudini della storia, dalle molte difficoltà della vita. Abbiamo scorto al centro del loro cuore appena una fermella di speranza. Ti chiedo, Padre Santo, farci strumento di evangelizzazione per questi tuoi figli dispersi e di mostrare il tuo volto ai lontani perché ti cerchino con cuore sincero. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Padre Santo e misericordioso, tu conosci questi tuoi figli. Tu li hai chiamati dalle tenebre alla tua ammirabile luce. Tu li fai oggetto del tuo amore. Ti riempi della tua grazia, ti chiami a condividere con il Figlio e lo Spirito Santo la tua stessa vita divina. Ebbene, ti chiedo per questi tuoi figli di metterli a riparo dal male, da ogni pensiero cattivo, dall'etica del demonio, da tutte le cose che li turbano. Custodisci nella verità, rinforzali, rialzali. Perdono, te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.